Allora, abbiamo 40 minuti. Immagino che sia meglio non correre troppo, quindi è meglio fare questa lezione e non farne due. L'intento di questa lezione è di esaminare gli effetti della teologia della sostituzione sulla ecclesiologia. La lezione successiva, che è anche nel vostro libro manuale, invece segue gli effetti sulla concezione del regno o l'escatologia, di come viene trasformato in seguito a questa nuova concezione della Chiesa. Allora, prima di fare questo piccolo, diciamo, viaggio storico, è bene ricordare com'era la Chiesa ai tempi degli Apostoli. Allora, i giudei e i gentili erano in un solo corpo, giusto? Diciamo, l'elemento trainante erano i giudei, nella persona non solo degli Apostoli, ma abbiamo anche altri uomini, come Barnaba, come Timoteo, come Tito, tanti altri, insomma. Tutti i membri della Chiesa erano sacerdoti ed erano interdipendenti. Questo è importante, entrambi questi aspetti sono importanti. Tutti avevano il privilegio sacerdotale di approccio a Dio, non c'era chi era più vicino di un altro, e tutti erano interdipendenti come corpo, come le membra del corpo sono interdipendenti. Erano tutti laici, insomma, però laico viene da Laos, che vuol dire il popolo di Dio. Cosa c'è di più? Cioè, io alle volte rido davanti a certe analisi strane che si fanno in seguito sulle parole, ignorando il senso. Cioè, Laos, popolo di Dio. Quindi, essere più di più, non so come si può essere di più. Diventare Dio stesso. Comunque, Laos, tutti erano. Poi i conduttori, che venivano chiamati indifferentemente anziani o vescovi, anziani per la loro dignità e maturità, vescovi per il loro incarico di sorveglianza, cioè, per loro non era richiesta nessuna consacrazione simile al Levitico capitolo 8, che veniva richiesta per i sacerdoti levitici. I principali ministeri di questi uomini e di tutti appunto, i conduttori di chiesa erano la predicazione del Vangelo e l'insegnamento, e poi la cura pastorale. Il nuovo patto non richiedeva santuari o una struttura centralizzata. Questi sono tutti elementi fondamentali della Chiesa intesa come Chiesa apostolica. Io, senza vantarmi, credo di fare parte della Chiesa apostolica. Mi riconosco in questi elementi qui, che sono propri della Chiesa apostolica. Allora, quando si va negli scritti post-apostolici di quell'epoca, dopo la morte di Giovanni e prima della morte di ogni discepolo degli apostoli, già in questi anni, dopo la rivalità di cui parlavamo prima, no? Troviamo in un primo scritto di Clemente, che figura nell'elenco dei successori di Pietro, uno dei papi, questo Clemente Romano, lui scrivendo ai Corinzi per esortarli a fare i bravi, presenta come ordine ecclesiastico modello questo schema: sommo sacerdote, altri sacerdoti, leviti e laici. Da dove prende? dal libro di? Sì, Levitico. Libro di Levitico. Ormai è di padronanza della Chiesa ed è la base della gerarchia che cresce su questa sul presupposto che la Chiesa sia il vero Israele. Chiaramente il Nuovo Testamento non è ancora raccolto, quindi gli scritti sacri come corpo rimangono ancora l'Antico Testamento, gli scritti sacri di Israele, e quindi usano questa lettera come schema del ministero per rafforzare la figura della Chiesa come vero Israele. Per Ignazio di Antiochia erano normativi, se leggete le sue lettere, lui ha scritto mi pare 7 lettere mentre andava per poi essere finito martire a Roma, e in diverse delle sue lettere lui manifesta queste convinzioni, che erano normativi: un altare e un vescovo posto sopra gli anziani o presbiteri che offre la medicina dell'immortalità, e sotto di lui stava il presbiterato, come chiama lui, e i diaconi. Quindi tre livelli. Negli scritti apostolici gli anziani, i vescovi sono la stessa persona, sempre. Maturità, incarico. Lui li sgancia e mette il vescovo sopra, deve esserci il vescovo per amministrare la medicina dell'immortalità. Giustino Martire scrive che i cristiani sono l'unico vero popolo sacerdotale da cui Dio riceve sacrifici. Lui sta commentando Malachia 1, 10 e 11, dove il profeta Malachia, questo messaggero, dice che le offerte fatte dai sacerdoti che non stavano vivendo in ubbidienza al Signore erano fasulli, e che fra le nazioni Dio riceveva sacrifici migliori. Noi abbiamo degli esempi nell'Antico Testamento, no? Di persone timorate di Dio che offrivano sacrifici che non erano ebrei. Giobbe, Jetro, Melchisedec, sono tre esempi che spiccano. Evidentemente c'erano anche altri. Allora lui prende questo brano qui, che è contemporaneo con Malachia, del IV secolo circa dopo a.C., e lo applica ai cristiani. E dice che i cristiani sono l'unico vero popolo sacerdotale da cui Dio riceve sacrifici. La lettera agli ebrei non dice che i sacrifici sono finiti. Per sempre. Qui non si sta parlando di sacrifici di lode, è di sacrifici sostanziali. Scritti post-apostolici continuato, Ireneo, magari siamo quasi fuori dal periodo post-apostolico adesso, Ireneo vedeva nella invocazione di Dio la base dell'efficacia della Eucaristia. Cosa vuol dire Laos? Popolo. Cosa vuol dire Eucaristia? Sorella che ha studiato greco, dove sei? Allora cosa vuol dire Eucaristia?
Ringraziare.
Sì, rendimento di grazie. Sì, vuol dire caris e grazie. Eucaristia, questo insieme col Eu più caris e poi la desinenza diventa rendimento di grazie. E se tu vai in un qualsiasi albergo in Grecia, puoi trovare nel bagno, scritto in greco, per favore lascia le cose come le trovi, sotto, con punto esclamativo, Eucaristia. Io l'ho visto. Eppure, cosa ne ha fatto la Chiesa di questa parola? io mi meraviglio, cioè io dico, ma come fanno? Cioè l'ultimo Papa, no? Era uno studioso, ma come fa a usare la parola così? Perché è uno stravolgimento del senso, associare questa parola con l'idea del sacrificio. Invece il senso di questa parola, che non è mai tra l'altro abbinato con un discorso sulla cena del Signore, non c'è mai nel contesto, ma si usa spesso nel Nuovo Testamento. Noi dovremmo ringraziare il Signore per i suoi benefici, per la sua grazia, no? È una bellissima parola, ma non ha niente a che fare con il concetto di sacrificio. Eppure, Ireneo dice che l'invocazione di Dio rende efficace il rendimento di grazia, non mi pare. Lui intende ormai l'idea del sacrificio e dice che per rendere efficace questo qui ci deve essere l'invocazione da parte di Dio da parte di un ufficiale sacerdotale incaricato, quindi ordinato e capace di rendere efficace questa cosa. Quando si parte da un errore si può andare lontano. Se la Chiesa è il vero Israele, allora un po' alla volta si assimila sempre di più i contorni del sacerdozio di Aronne applicandoli alla funzione dei conduttori di Chiesa, che ormai sono caratterizzati come sacerdoti e non come predicatori e dottori della parola, non come, diciamo, servi in interdipendenza con il resto della Chiesa, ma come sopra la Chiesa. Queste storie non sono pareri miei, queste sono fatti storici di cambiamento. Tertulliano, che inventò molti termini teologici, tra cui Trinità, che definisce una cosa vera, lui diceva che il battesimo spettava propriamente al vescovo, i ministri venivano stabiliti mediante l'ordinazione sacerdotale. Quindi si torna a Levitico capitolo 8.
E mi chiami dopo perché sono impegnato.
I ministeri devono essere ufficializzati con un'ordinazione sacra del tipo levitico. Allora, perché la Chiesa si è trasformata in sacerdozio gerarchico? Perché così è successo. Allora, comincio con due studiosi cattolici romani, questo Grossi di Berardino, e loro dicono, che poi documento di più nel mio libro, loro dicono perché c'erano poche vocazioni e c'era la persecuzione, e quindi ci serviva una gerarchia. Ma perché sacerdotale? Questo caso? Perché è proprio questo che crea la gerarchia. Quando tu separi gli anziani, i presbiteri, dal vescovo che metti sopra, diventa subito gerarchico.
Scusi, quale periodo Grossi di Berardino?
Quando hanno scritto? No, hanno scritto di recente, non mi ricordo adesso, ma sono studiosi recenti. Anche Girolamo a suo tempo diceva che, nel suo commentario sulle lettere pastorali, diceva che chiaramente il nostro schema di ministero è diverso da quello prospettato qui, però sono state, diciamo, le vicende storiche che hanno costretto la Chiesa a organizzarsi così. Però riconosce che nei tempi apostolici non era così. Questo è Girolamo, traduttore della Vulgata. Lindsay, un anglicano, dice: i requisiti voluti da Ignazio per la celebrazione del Cena del Signore sono stati la causa di questo sviluppo. Forse in parte è vero. Sono preso molto su serio questa lettera di Ignazio, sulla scia della teologia della sostituzione, questo poteva, diciamo, promuovere sempre di più l'idea del sacerdozio mediatrice o mediatore fra il resto della comunità e Dio. Io dico che è un effetto della teologia della sostituzione, pure e semplice. Una volta che Israele si immagina essere il vero Israele, cioè la Chiesa si immagina essere il vero Israele, per esserlo bene bisogna fare quello che Israele faceva. possibilmente meglio. Due valutazioni di questi sviluppi ecclesiastici. Lindsay dice che questo sviluppo era radicale quanto alla riforma, in negativo però, quanto alla riforma del XVI secolo, ma purtroppo in negativo, c'è un passo indietro, verso dal nuovo patto al patto levitico, più che mosaico, cioè l'aspetto levitico del patto mosaico. Dan dice che il ritorno a sacrifici e sacerdozio era un passo indietro. Queste sono valutazioni molto studiate, molto anche, diciamo, sobri. Allora, poi, alcuni anni fa, quando stavo proprio preparando questi slide per un incontro come questo qui, è avvenuta la visita di Benedetto XVI nel Regno Unito. È stato accompagnato da alcune, ovviamente, persone, fra cui c'era uno storico della religione, non mi ricordo il nome, comunque si può documentare questo volendo. E questo storico della religione parlava della Chiesa anglicana in questi termini, commentando l'introduzione del sacerdozio femminile nella Chiesa anglicana nel 93. E lui disse, queste sono le sue parole, questo storico, io ho preso ascoltando le notizie, quindi non potevo scrivere il nome e tutto, ho scritto solo le sue parole. Ha parlato del divieto mosaico del sacerdozio femminile. Per questo motivo gli anglicani avevano sbagliato introducendo il sacerdozio femminile. Allora, quali sono gli errori qui, insiti in questo concetto?
Sacerdozio mosaico. Il fatto che il sacerdozio è per tutti i credenti, quindi fraintendimento sul termine, e poi prendere dal patto mosaico.
Sì, c'è un altro sfumatore che può
essere. Lui in questo modo riconosce che il sacerdozio cattolico, o comunque il sacerdozio cristiano, secondo la sua opinione, è basato su quello mosaico.
Questa è la grande verità qui, che lui stava dando per scontato che dopo che la Chiesa si era ritenuta il vero Israele, era giusto che praticasse il sacerdozio tipo mosaico. Era meglio dire levitico, però del patto mosaico. Sì, quindi in realtà un divieto mosaico in materia di approccio a Dio non c'entra niente con l'approccio a Dio nel nuovo patto. Basta leggere la lettera agli ebrei che spiega ai interessati che erano vissuti sotto quel patto come l'approccio nuovo, cioè l'approccio a Dio nel nuovo patto è diverso da quell'approccio lì. Quindi non c'entrava il divieto mosaico in questo campo. Però, come dice poi Elia, sacerdozio, ma esatto, ma forse non hai capito completamente il problema. È vero che il sacerdozio è di tutti, quindi anche femminile. Però lui intende come sacerdozio qui, e anche gli anglicani intendevano nel 93, come ministero cristiano.
Di anzianato.
No, tutto, c'è il ministero cristiano, cioè qui c'è un, come il caso dell'Eucaristia, una ridefinizione del termine sacerdozio, non più come il privilegio di pregare al Signore e parlare delle grandi opere di Dio, come dice Pietro nella seconda Pietra, come hanno fatto il giorno del Pentecoste, lodando Dio per le sue grandi opere e poi pregando in vari modi, invocando Dio per tante cose. Non si sta pensando a questo quando si dice qui sacerdozio, si sta pensando all'amministrazione dei sacramenti, alla predicazione, alla cura pastorale, ad essere pastori. E tutto questo non appartiene alla parola sacerdozio, ma è frutto della teologia della sostituzione, che ha visto il concetto di ministero nel secondo secolo cambiarsi da essere predicazione, insegnamento e cura pastorale a diventare mediazione. È nata una classe di mediatori sulla scia di questo cambiamento di identità della Chiesa. E quindi, se è vero che sacerdozio significa ministero cristiano, gli stessi apostoli pone dei limiti a quelle che devono fare le donne, le sorelle. Ed è giusto che rispettiamo questo, ma non ha nulla a che fare con la preghiera. Non è che dice da nessuna parte nel Nuovo Testamento le sorelle non devono lodare Dio, le sorelle non devono pregare, le sorelle non devono parlare delle grandi opere di Dio fra i popoli. Il sacerdozio è un privilegio di tutti. Il ministero è un'altra cosa che si basa sui doni, non è di tutti il ministero. I ministeri siamo interdipendenti. Io non potrei fare molte cose che voi altri fate e magari voi non potete fare quelle che faccio io. Siamo interdipendenti. Questo è il ministero cristiano, quindi si basa sui doni e anche sui ruoli, dove il ruolo dell'uomo e della donna sono diversi. Ma questa è tutta un'altra storia che riguarda il ministero. Qui invece sacerdozio significa ministero. Quindi qui ci sono tre errori in cinque parole. E sono errori grandi. Quindi andiamo avanti. L'eclissia della Chiesa Cattolica Antica. Perché studiando la storia del cristianesimo c'è un periodo di Chiesa Cattolica a cui appartengono tutti quanti i discepoli o i presunti discepoli di Gesù, e poi c'è un periodo in cui c'è una delimitazione del termine cattolica. E questo avviene con Cipriano. Quindi io sorvolo Origene, che non è così importante per il seguito in questo senso. Cioè lui, secondo Origene, la Chiesa è una realtà celeste, platonica. Lui segue Clemente, il suo predecessore ad Alessandria. Allora è una realtà trascendente che si manifesta sulla terra in diversi modi, ma in tutti i tempi chi crede in qualche modo in Dio fa parte di questa Chiesa trascendente, da Adamo in poi. E Israele è soltanto il guscio di un certo periodo dell'esistenza di questa Chiesa, ma non ha nessuna importanza particolare. Cioè è molto spiritualizzato e basato tanto sul platonismo quanto sulla Bibbia in realtà. Ma il vero protagonista del cambiamento è Cipriano. L'esclusivismo di Cipriano. Allora, prima bisogna accertare la sua posizione per far capire il meccanismo. La sua posizione riguardo Israele. E riguardo Israele, questo Cipriano di Cartagine scrisse 3 libri di testimonianza contro i giudei. Non si è limitato a uno, ha scritto 3. E quindi non c'è da aspettare molti elogi da parte sua riguardo agli ebrei, e ci aspetteremo quasi a questo punto una confusione fra il patto, nuovo patto, che è sempre un patto profetizzato a Israele, poi noi siamo inclusi per grazia di Dio in Cristo, confusione fra questo e Levitico, e infatti si trova. Quando lui parla della cena del Signore, basa tutte le esortazioni su Levitico capitolo 7. Quindi cioè, lui confonde queste due cose. Benissimo. Allora, Cipriano si trovò a dover gestire una crisi. L'ultima persecuzione prima dei tempi di Costantino, durante il secondo secolo, da parte di un imperatore, era di Decio, intorno a 251-253 d.C. Allora, tanti cristiani di nome, che erano stati giusto battezzati, hanno abiurato la fede sotto la pressione della persecuzione. Finisce la persecuzione e vogliono tornare nella chiesa, molti di loro. E c'era chi era pronto ad accoglierli e chi no. I cosiddetti donatisti dicevano: no, siete apostati, sotto pressione avete negato la vostra fede, vuol dire che non siete veri discepoli di Gesù e quindi non li accettiamo. Invece Cipriano ha detto: sì, bisogna accoglierli. E così sono nate, in un certo senso, due chiese nel Nord Africa. Una che riceveva questi abbiurati e chi no. E Cipriano ha scritto, a questo punto, vescovo della chiesa di Cartagine, ha scritto un piccolo libro dal titolo Unità della Chiesa. Chi appartiene praticamente alla vera chiesa. E lui dice a un certo punto: nessuno può avere Dio come padre che non ha la chiesa come madre. Questa è una frase abbastanza famosa, ma bisogna situarla nel suo contesto. Quale chiesa? Questo è il punto. Qui chiesa significa precisamente, parole di Cipriano, una struttura ecclesiastica che può vantare la discendenza da Pietro, ritenuto il possessore del sacerdozio di Cristo. E quindi, per essere vera chiesa, bisognava avere per sacerdote, non per anziano, per sacerdote locale, mediatore locale fra Dio e l'uomo, bisognava avere uno che è stato unto da un vescovo o direttamente dal vescovo di Roma, da uno che comunque è stato unto dal vescovo di Roma, che avrebbe ricevuto da Gesù questa autorizzazione per via di Pietro. Allora, dico solo una parola a proposito di questo concetto di successione apostolica. A parte il fatto che in Matteo Gesù non parla né di sacerdozio né di successione apostolica, ammesso non concesso che Pietro sia il fondamento qui, fondamento è molto diverso da mediatore. Pietro stesso allarga il concetto, e Paolo allarga il concetto di fondamento a tutti gli apostoli, in Efesini capitolo 2, e comunque il concetto di fondamento non collima con l'idea di mediazione. Comunque, a parte questo, nella lettera scritta agli ebrei, che spiega per loro e poi indirettamente per noi la differenza fra il patto mosaico in materia di approccio a Dio e il nuovo patto, lui dice, capitolo 7, ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, Gesù, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. E poi al capitolo 8. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Poi si parlerà del suo sacrificio, no? Ora, se fosse sulla terra, egli, Gesù, non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Quindi, se Gesù fosse rimasto in terra, perché il suo sacerdozio è celeste, lui stesso non sarebbe stato sacerdote. Secondo la Bibbia, non nel mio pensiero. Tantomeno avrebbe potuto passare, trasmettere questo sacerdozio a qualcun altro, perché non l'avrebbe avuto neanche lui. Lui è entrato nell'incarico di sommo sacerdote alla sua ascensione. E rimane in questo incarico perché vive in eterno. Però secondo questa, diciamo, questa concezione ecclesiastica, Pietro avrebbe avuto da Gesù il sacerdozio, l'avrebbe trasmesso ai suoi successori, e soltanto le chiese locali con un sacerdote unto da questa rete sarebbero state vere chiese. Gli altri non lo sono più. E quindi nasce un concetto di esclusivista sulla scia sempre della teologia della sostituzione. E non a caso, come ebbe a dire durante una pausa, il documento Lumen Gentium, Vaticano II, che descrive la Chiesa delle genti, luce delle genti, cita Cipriano più di qualsiasi altro padre dei primi secoli. Non è un caso, perché lui effettivamente è stato il fondatore della Chiesa Cattolica Romana, che distingue a chi è e chi non è un vero membro della Chiesa di Cristo. Wright, uno studioso, dice la sua, di Cipriano, rigida correlazione di Chiesa, Episcopato e l'applicazione delle categorie sacrificali e sacerdotali dell'Antico Testamento ai ministri cristiani e ordinamenti costituisce un patrimonio infelice, perché ha creato molta, diciamo, allontanato il concetto del ministero dalla predicazione del Vangelo a un ministero di mediazione. Poi ci fu l'aspetto architettonico, perché la chiesa che Costantino ha incontrato era una chiesa dei vescovi. Lui conosceva solo i vescovi, non la chiesa come Laos. E quindi quando ci fu la libertà di culto per i cristiani, lui avviò la costruzione di basiliche per il culto cristiano. Basilica vuol dire casa del popolo, ma furono costruite per il culto cristiano. E bisognava decidere come farle, no? Quando costruisci una cosa bisogna avere un'idea. Se tu sei un architetto, parti con un'idea e poi cerchi di realizzarlo. Allora l'idea qual era? Era il tempio ebraico. Così un sacerdozio modellato su questo, sul patto levitico, diventerà predominante anche nella cristianità. Per esempio, la prima, che non è quella attuale, ma la prima basilica fu quella di San Giovanni Laterano, prima versione. Se vai in quella attuale, è molto bella tra l'altro, la basilica è una delle più belle secondo me, entri e vedi gli apostoli ai lati. Quindi questa è una cosa che non vedi in tante chiese. Sei posto di qua, sei posto di qua. Poi vai avanti, a un certo punto ti trovi davanti a una barriera, giusto? Dietro quella barriera lì c'è il clero. I laici non ci vanno, a meno non ci vanno per servire. Cioè, questa è l'area del clero. Al centro c'è ciò che chiamano un altare. Scusate se dico ciò che chiamano, perché il vero altare nostro è in cielo. Ma c'è questa struttura che funge da altare, dove il sacerdote svolge le sue funzioni di mediazione. Dietro di lui c'è una sedia. Cosa significa quella sedia? Non è una sedia come queste qua.
Trono.
Un trono. Di? Di che? Non è del sacerdote locale. Trono del?
Vescovo.
Del vescovo. Trono del vescovo è il segno che il ministero di questo sacerdote è valido. Poi qualche volta il vescovo fa anche visita, occupa la sedia, ma la sedia è sua. Poi c'è questa barriera ed è di qua, nelle parti dove ci sono anche gli apostoli, in quella basilica ci sono due leggi artistici, no? Molto belli, dove si legge la parola di Dio. Di qua. Cioè, i laici leggono la parola di Dio. La parola di Dio è importante relativamente. Io ho parlato con parecchi sacerdoti per l'importanza che danno ai sacramenti e alla fede e alla parola di Dio. E la parola di Dio e la fede sono, a confronto con i sacramenti, secondari. La cosa essenziale è il rito. La Bibbia e la fede sono importanti per aiutare i fedeli a affrontare le difficoltà della vita, particolarmente i passaggi, diciamo, traumatici della vita, quindi bisogna predicare, incoraggiare, irrobustire la fede. Però ciò che è più importante, dicono loro, non io, sono i sacramenti. Questo tipo di chiesa è stata, diciamo, modellata anche dall'architettura voluta da Costantino, che ha conosciuto questa chiesa, ma ha anche perpetuato il concetto di chiesa fatto così, dove predomina il concetto di mediazione, non di predicazione per suscitare fede a salvezza nell'uditorio. Quindi la teologia della sostituzione, confondendo il nuovo patto con il patto levitico, aveva favorito tutto questo sviluppo. La storia mi insegna questo. Leggendo gli scritti patristici trovo queste connessioni. Quando sono partito con il mio studio avevo intuito che ci poteva essere qualche rapporto fra la teologia della sostituzione e certi sviluppi, ma non mi aspettavo onestamente a trovare sulle stesse pagine dichiarazioni di teologia di sostituzione e questi concetti di chiesa. Invece li ho trovati, e vedete nel mio libro, capitolo mi pare 4, comunque, dove dico gli effetti della teologia della sostituzione sull'ecclesiologia, troverete alcuni degli stessi brani citati dai padri che avevo già citato nel capitolo precedente, che riguarda la teologia della sostituzione. Cioè, questo presupposto produce questi effetti sulla ecclesiologia. Allora, io non dico, come dicevo, l'altra lezione è importantissima perché ci porta a tutte le questioni del potere, come è stato gestito, eccetera. Gli effetti della teologia della sostituzione che fa della Chiesa la pretesa di essere il braccio di Cristo che regna adesso in terra. Ciò che ha prodotto questo qui. Ci si arriva attraverso l'allegorizzazione prima dell'Antico Testamento e poi ai tempi di Agostino di Apocalisse 20, che diventa l'interpretazione amillenarista che non pochi evangelici anche accettano. Ma cioè, volendo interpretare in modo serio quel brano non ci si può arrivare a quell'interpretazione. E l'effetto è quello di costituire i martiri che regnano con Cristo in cielo e il clero che regna da parte di Cristo in terra, senza fare errori. E quindi nasce un grande potere. E esamino tutto questo anche in modo rigoroso per far vedere che, come dice uno studioso, qui Beerhaus di cui ha parlato, no? La storia della scoperta di quello scritto sul libro. Quel professore ha scritto un libro sul regno di Dio e ha detto che quando si cerca di spostare i termini del regno di Dio, secondo i nostri criteri, ciò che facciamo non è altro che creare un regno degli uomini, con tutti i limiti che possa avere il regno degli uomini. Però quando si fa questo regno degli uomini in nome di Dio, viene implicato il nome di Dio. Così che quando si parla con un amico ebreo di Cristo, hanno visto questa pretesa di regno di Dio, regno messianico assimilato al regno della Chiesa, e l'hanno visto nella sua funzionalità, nella sua brutalità, e diventa un grande ostacolo ad evangelizzare loro. Quando noi andiamo in Israele, se noi diciamo voglio vedere i luoghi santi cristiani, noi stiamo mandando un messaggio, noi siamo ancora da parte dei crociati, delle crociate. I luoghi santi in Israele sono quelli che rimangono, che parlano, di cui la Bibbia parla. Quindi la storia dell'Antico Testamento, la storia di Gesù. Non le varie chiese che sono state messe dopo e queste cose qui. Noi dobbiamo andare con la Bibbia in mano e dimostrare che noi apprezziamo questo popolo perché Dio l'ha eletto e noi abbiamo ricevuto da esso tante tante benedizioni, e non con gli sbagli commessi durante i secoli dalla cristianità che ha voluto sostituirsi a Israele senza diventarlo e dimenticando di essere se stesso, incaricato di un Vangelo delle grazie che quando viene accettato cambia il cuore, cambia la vita e fa nascere i frutti dello Spirito. Questo è ciò che dobbiamo poi mostrare. Ora io avrei concluso perché il tempo è scaduto. Il risultato è così, no? Dovevo finire questo.
Sì.
Così, vi ringrazio dell'ascolto, buono studio, aspetto i vostri riprovi.